Stiamo accompagnando Gesù nei primi passi del suo ministero pubblico. L'abbiamo trovato nella sinagoga di Capernaum nel giorno di sabato, dove si presenta con autorità. Presenti ci sono anche i testimoni, Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni. Da allora la comunità cristiana non ha più cessato di frequentare il suo Signore in un luogo sicuro, evidentemente non nella sinagoga, ma il luogo della preghiera per il cristiano è proprio la sua chiesa. Da allora ogni domenica noi ci stringiamo intorno al Signore che parla a noi con autorità, ha il potere anche di cambiare un po' la nostra vita e la nostra mentalità, renderla un pochino più cristiana. È bello pensare al messaggio di Lourdes, quel messaggio che Maria ha voluto affidare a Bernadette. Va a dire al parroco che costruisca qui una chiesa dove tutti dovete venire in processione. E come mai una chiesa? Perché la chiesa contiene un cuore, e il cuore della chiesa è il tabernacolo. Lì si raduna la comunità cristiana come facciamo noi, è proprio vero. Maria ci conduce con sicurezza dove c'è Gesù, è la strada sicura per arrivare a Gesù. All'interno della sinagoga abbiamo imparato anche una cosa, è come si vince il demonio. Con il demonio non si discute, con il demonio non si entra in dialogo, e con il demonio non si patteggia, al demonio si comanda solamente. Quando incominci a dialogare sei già finito. Quando incominciamo a dire ma la colpa è stata sua, è stata mia, è stata, ha cominciato lui, ho finito io, sei già fritto. La parte che non va si taglia e basta, senza pensarci troppo. Il brano del Vangelo di quest'oggi ci fa uscire ora dalla sinagoga per il secondo passo, sempre nella stessa giornata. Usciti dalla sinagoga, i quattro discepoli con Gesù vanno nella casa di Simone e di Andrea. Restiamo un pochino stupiti perché il Vangelo ci ha detto che Simone, Andrea, Giacomo e Giovanni avevano lasciato tutto e avevano seguito il Signore. Come mai questo Gesù va nella casa di Simone? Come mai c'è questa suocera che sperimenta i benefici della presenza di Gesù? Perché la presenza del Signore non ruba nulla. E la presenza del Signore pervade la tua vita e trabocca anche su chi ti sta intorno. Benefica anche tutte le persone che ti stanno intorno, non ruba proprio niente il Signore, è venuto a dare, non a prendere. Guardate com'è bello proprio questo brano, avevano lasciato tutto e Gesù è come prima uscita all'esterno del suo ministero nella casa di Simone, ha una predilezione particolare, un'attenzione per i suoi discepoli. Questi discepoli che parlano a Gesù dei loro problemi, problemi del lavoro, della pesca, avranno parlato dei problemi dei figli, avranno parlato dei problemi di rapporto con le altre persone, specialmente del problema della malattia. La malattia spaventa tutti, chi non è ammalato ha paura di ammalarsi, e coloro che sono ammalati sperano di guarire, e quando la malattia si aggrava sempre più, le parole di Giobbe che abbiamo ascoltato nella prima lettura diventano un po' anche le nostre, come sono interminabili le notti. Quante volte nell'ospedale sono stato a fare il cappellano per 3 anni, gli ammalati, lui, come sono lunghe le notti, non passano più. Di giorno almeno c'è qualche visita, ma le notti diventano proprio insopportabili. La malattia rende la vita dell'uomo pesante, ci fa un po' disperare. Ed è bello vedere come questo Gesù, il primo miracolo che fa, è proprio nella guarigione di questa ammalata, di questa suocera di San Pietro. Le parlano di lei, e questo Gesù che entra in casa, va a visitarla. Avete sentito? Non si perde in parole, non pronuncia neanche una parola il Signore. si avvicina a questa ammalata, non ha paura di prendere anche lui il contagio, come facciamo noi quando andiamo giù a baciare la reliquia della Madonna, facciamo così con la mano, e poi lo mettiamo sempre prima di prendere qualche virus che hanno avuto quelli che ci hanno preceduto. No, no, il Signore non ha paura, scende, prende per mano l'ammalata, la alza, la quale rimane piuttosto incredula, che le sue forze stanno ritornando, fatica quasi a stare in piedi, ma Gesù la rassicura, fin quando si accorge di essere veramente guarita e prende quella decisione di servire un bel banchetto, il primo banchetto al quale il Signore partecipa, serve un bel banchetto e lei la serve. E questo bellissimo episodio collocato all'inizio proprio del Vangelo, per i discepoli, per ciascuno di noi, e quando la malattia si fa vicina a noi o anche a qualcun altro, e quando si fa pesante la vita, quando siamo quasi disperati, allora proprio bisogna chiedere che qualcuno ci faccia visita nel nome del Signore. Certo, no, che ci conforti anche umanamente parlando, che ci stia vicino, che ci dica delle parole di consolazione, speriamo di trovare anche il medico giusto, perché tante volte il miracolo passa proprio attraverso la competenza di un medico giusto, che tu hai trovato, ma specialmente proprio se c'è una persona di fede che ci sta vicino, che ci aiuta a vivere anche questo momento, che può anche essere il momento conclusivo della nostra vita, a viverlo proprio vicino al Signore, a viverlo vicino al Signore. E come potremmo viverlo vicino al Signore? Vedete, questo è il primo miracolo che il Signore ha operato. Però mi piace pensare all'ultima raccomandazione che il Signore fa tramite il suo apostolo Giacomo, tramite il suo apostolo, alla comunità cristiana, quando dice così, chi sta bene canta, chi ha qualche problema prega, chi è ammalato ha bisogno di qualche cosa d'altro, ha bisogno di un supplemento, non basta pregare. Non basta pregare. E allora cosa bisogna fare? Ecco. E allora fate così. Trovatevi insieme. Chiamate il sacerdote della Chiesa che rappresenta Cristo intorno al malato. Pregate col malato. E poi fate la santa unzione. Il Signore salverà il malato. Se è nella sua volontà lo solleverà addirittura. E se ha commesso qualche peccato, gli sarà perdonato. L'avete riconosciuto? E per l'ammalato il Signore non ci lascia solamente delle brave parole, dei medici competenti, speriamo che ci siano, prendersi a cura ogni ammalato, ma il Signore ci ha dato anche questo grande dono, addirittura un sacramento, il sacramento dell'estremunzione. No, non dell'estrema unzione, il sacramento, il Cardinale Martini me lo ricorda che diceva, no, è il sacramento, chiamatelo come volete però, è il sacramento della guarigione, Quante volte ho visto proprio la guarigione, raramente del corpo, qualche volta però anche quella, raramente del corpo, ma sempre dello spirito degli ammalati. Mi ricordo che all'ospedale di Bergamo c'erano ricoverate due ragazze, una di 18 anni e una di 19, in terapia intensiva neurochirurgica. Una si chiamava Gemma e una Elisabetta. Pensato, nei suoi genitori desideravano che ogni giorno, quando facevano la visita, amministrasse a queste due ragazze, prima una, poi all'altra, il sacramento dell'unzione dei malati. E poi quando si sono riprese anche loro volevano ancora questo sacramento ogni giorno per rafforzarsi un po' nella fede e anche per ritemprare, siccome è efficace il sacramento di Cristo, per ritemprare anche il proprio corpo a ricevere proprio la guarigione. Mi ricordo che quando dovettero uscire dalla terapia intensiva per andare in reparto, mi hanno detto: padre, prima di uscire di qua vogliamo di nuovo ricevere quel sacramento dell'unzione dei malati. Io ho detto: no, quando cambiate la malattia ve lo do adesso, ma per questa malattia per la quale ormai siete sulla via della guarigione l'avete già ricevuto più volte. Questo sacramento è efficace, efficace. Guardate un po', mercoledì prossimo, festa della Madonna di Lourdes. Non solamente a chi ha chissà quale malanno addosso, ma per le persone che sono acciaccate, come tanti di noi, sentiamo un po' gli acciacchi almeno dell'età, chi è un pochino malandato, chi soffre di depressione, potranno ricevere proprio questo sacramento. È il sacramento dei malati. Gli altri fanno tutte le altre strade con il loro cuore buono, li portano a Lourdes, a destra, a sinistra, fanno compagnia. È una cosa grandissima, è santa, perché servi proprio il tuo Signore. Ma il tuo Signore viene vicino a te proprio attraverso il sacramento. Provate a farci un pensierino, anche qui in santuario. Alla messa delle 17, durante la messa delle 17, viene amministrato questo sacramento, e che ti rafforza, che ti guarisce nel corpo e poi nello spirito. È bello vedere come la suocera di Pietro, guarita, ristabilita nella sua salute, visitata dal suo Signore, e non si è persa in chiacchiere con le sue amiche e con gli apostoli, ha preparato come poteva una tavola e si è messa a servire. Pensate, è il primo pasto al quale il Signore partecipa, che ci ricorda subito l'ultimo pasto, quello dell'ultima cena, quel pasto che il Signore preparerà per i discepoli, dove Lui li servirà. E quando Gesù dirà: avete capito quello che io ho fatto? Voi mi chiamate Signore e dite: avete visto quello che ho fatto? Sono passato a servirvi, non mi sono fatto servire. Vi ho dato un esempio perché ne seguiate le orme. Già la suocera di Pietro ha capito questo insegnamento del Signore. La vita vale nella misura in cui ti metti al servizio, in cui sei attento agli altri, nella misura in cui servi l'altro, nella misura in cui ti spendi proprio per l'altro. Questa suocera è che ha compiuto proprio questo bellissimo gesto, questo gesto eucaristico, dove anche oggi il Signore servirà ciascuno di noi, anche se non ce lo meritiamo. Molto bello, perché poi velocemente passiamo al terzo passo, è la prima chiesa, la sinagoga, qua la piccola chiesa domestica, la nostra casa, è dove qualcuno fa entrare il Signore, qualcuno che ha scelto, si è lasciato scegliere dal Signore, e questa grazia della presenza si diffonde anche su tutti gli altri. E poi avete sentito questo Signore che incomincia il suo ministero nell'altra comunità, che è quella sociale. Si apre la porta, c'è una moltitudine di gente, il sabato è finito, sono calate le ombre, è incominciato il giorno nuovo, la gente esce di casa, ha sentito parlare di Gesù, è presa dalla nostalgia e viene ad incontrare, non fa un viaggio inutile. Gesù che libera dal demonio, Gesù che guarisce tanti di quegli ammalati, non tutti, ma tanti di quegli ammalati. Che bello pensare un po' alla vita dei santi, anche loro sono passati quasi tutti, e se la leggete bene, sono passati anche loro quasi tutti attraverso il crogiuolo della malattia. Pensando alla vita di Fra Cecilio da Costa Serina, dice che i tre passaggi della sua vita sono questi: il primo, quello della prima comunione, dove ha avuto un'illuminazione particolare nell'incontro con Gesù a 7 anni, il secondo, durante una gravissima malattia che l'ha portato, essere portato sulla soglia proprio della morte, poi per l'intercessione del Beato Innocenzo ricevette la guarigione, il terzo invece sarà un'illuminazione. La stessa cosa la potete vedere nella vita proprio di tutti, nella vita di tutti i santi, della vita di tutti i santi. Questa attenzione al passaggio del Signore, che passa il crogiolo un po' anche la nostra vita e attraverso la malattia, e ci indirizza sulla strada buona tante volte. Tanto non vorrei perdermi in chiacchiere, ma quanti esempi potrei portarvi nella mia breve esperienza sacerdotale di persone che hanno, attraverso grandi sofferenze, hanno riacquistato proprio la fede. Altri l'hanno persa, l'hanno perso un mistero. Ecco, poi dopo anche le altre persone che si sono messe al servizio proprio degli altri. La vita dei santi sono interminabili. L'ultima cosa che vorrei sottolinearvi è questo: è Gesù dove la attingeva la sua forza per delle giornate così intense. Avete sentito quello che ha detto Marco? I discepoli vanno a dormire e lui si è ritirato nella solitudine della preghiera, la preghiera nella sinagoga con gli altri, ma anche la preghiera personale. Questi due polmoni che non devono mancare neanche nella nostra vita: la preghiera con la comunità e la preghiera personale, unica, filiale. Ognuno ha il suo modo di pregare. Sappiamo come pregava San Francesco, Padre Pio, ma ognuno di noi è un figlio particolare, ha detto la mia preghiera è proprio così, però è essenziale anche l'afflato personale che dà il tono così a tutta la nostra vita, la nostra vita. Guarderemo allora al Signore, guarderemo al Signore in queste settimane, lo ringraziamo perché ha scelto proprio noi, si è chiamato qui nella sua comunità a far parte del suo popolo, guarisce un po' le nostre ferite e ci dice: se vuoi veramente guarire hai il mezzo a disposizione. E che bello se quando andiamo a trovare qualche ammalato, gli portiamo una cosa, l'altra, stiamo là un'oretta a fargli compagnia, poi gli diciamo: senti, adesso voglio farti un bel dono. E se ricevessimo insieme qua nella preghiera l'unzione dei malati, il sacramento della guarigione, non sarebbe una cosa bella? Noi siamo persone di fede, dovremmo avere anche un pochino questo coraggio. Se vogliamo proporlo agli altri, impariamo prima di tutto a riceverlo noi. Se lo desideriamo, mercoledì prossimo avremo anche questa opportunità di farci guarire dal nostro Signore, guarire dalle nostre malattie fisiche, spirituali, psicologiche, quello che volete, le nostre malattie. Lui veramente con la potenza del suo spirito ci rinfranca. Sia lodato Gesù Cristo.